Carta vetrata di Alberto Gaffi con Fabrizio Patriarca e tanti libri.
Benvenuti di nuovo a una nuova puntata di Carta vetrata. Ricordiamo una puntata particolarmente importante di una delle trasmissioni più famose della nostra piccola nazione, ma piccola ma piena di vivacità. Si chiamava
Alto Gradimento.
E una puntata fu dedicata alla Maria Giovanna Elmi, detta
la fatina degli italiani, se non ricordo mai.
Ebbene, che cosa raccontavano i due birboni, Arbore
e Boncompagni?
Naturalmente. Dicevano che mentre arrivavano allo studio di Via Teulada erano dovuti andare improvvisamente per esigenze fisiche in un bagno. Mettiamo, noi per arrivare qui a Piazza del Gesù ci fermiamo alla libreria Feltrinelli, che è proprio a due passi da qui, in Piazza Argentina, una delle più importanti librerie. Entriamo nei bagni, facciamo quello che dobbiamo fare e vediamo alla parete scritto qualcosa.
Cosa, Alberto?
Un appello. Maria Giovanna Elmi, tieni duro. Ebbene, noi che cosa abbiamo trovato oggi? Non abbiamo trovato un appello a resistere alla fulminante. Questo era il problema che aveva Maria Giovanna. Ma un appello invece a Rolando Picchioni. Chi è Rolando Picchioni?
Alberto. Rolando Picchioni credo che sia da poco investito di alte cariche.
Invece. Beh, insomma, mica tanto da poco. Lui dal 99 che dirige il Salone del Libro di Torino, che ha trasformato da salone
in fiera.
Quindi in quell'anno decide di cambiare anche il logo, quindi cambia dicitura, diventa internazionale e chiama un signore che si chiama Adriano Benetti, poco noto ma molto bravo, a comporre il nuovo logo della fiera, che è fatto di questi caratteri, come lui definisce ieri su Tutto Libri, la stampa di Torino, in un suo articoletto, caratteri cuneiformi. Ma cosa sono i caratteri cuneiformi?
I caratteri cuneiformi, Alberto, hanno una storia lontanissima, diciamo, si parla della scrittura sumera e persiana.
E li abbiamo trovati oggi nel gabinetto della Feltrinelli.
Magnifico, siamo come dei novelli Grotefend che cercano di decifrare queste iscrizioni.
Quindi sono passati, stanno arrivando nella cultura ormai diffusa di questo nostro piccolo paese. Un'ultima nota prima di arrivare all'amico Soria, che è proprio a Torino. Come stai, Giuliano?
Va bene.
Volevo parlare del cavallo di Torino, perché il cavallo di Torino oggi, che è stato anche ripreso dalla lettura, giusto Fabrizio?
Sì, c'è un articolo di Enrique Villamatas.
È un episodio fantastico dove vediamo il Federico Nietzsche, il grande Frederick, uscire da via Carlo Alberto VI, questa casa molto importante, lui viveva a Torino, e vedere maltrattato un unghiato, si dicono così, no? I cavalli.
Povero cavallino, maltrattato dal vetturino. Era una fredda mattina del
3 gennaio, era il 3 gennaio 89, e disse: vetturino, non maltrattare questo cavallo, e l'abbracciò con
e pianse.
Si racconta, o almeno lo cita Belatar, il grande regista ungherese che l'anno scorso ha deciso di dire che quello è l'ultimo film che farà, il cavallo di Torino, col quale vince l'anno scorso, come dicevo, il grande festival del cinema di Berlino con l'Orso d'Argento. Dice, attraverso il protagonista, che è il vetturino tornato a casa piangendo: ich bin dumm. Che vuol dire?
Sono un tonto.
Ecco, speriamo che nessun vetturino della fiera di Torino, tornando a casa e facendo mea culpa, debba dire questo. Che ne dici, Giuliano?
Beh, spero, mi auguro di dire altre cose.
A te la parola per parlare del nostro amico di Nuova Cultura, che risponde al nome di Gennaro Guerriero.
Ma soprattutto delle edizioni Nuova Cultura, che è una casa editrice universitaria di un certo rilievo, e la mission fondamentale di questa casa editrice è un po' l'innovazione per l'editoria universitaria, quindi gli ebook, le riviste elettroniche, una ventina di collane, e un'attenzione molto forte verso l'università anche come produttore e valutatore di ricerca. E questo è un aspetto assai importante, perché comunque, per quanto possa essere in crisi l'università e anche l'idea del sapere, l'università rimane un motore centrale e fondamentale. E questa casa editrice ha parecchie collane, c'è anche una, Il Duende, che è dedicata alla letteratura spagnola, un'altra, Periscopi, che tra l'altro sta pubblicando una cosa curiosa un volume, Il siglo d'oro della cucina spagnola, a cura di Ugo Gastaldi e Davide Agnello, e poi ci sono delle collane, ad esempio La Sapienza orientale, questa casa editrice è nata all'interno del sistema della Sapienza, ma si è aperta a tutta Italia. E il discorso dell'editoria universitaria non è un discorso così secondario, perché la crisi generale dell'economia e anche della disponibilità economica dell'università pone anche un problema nelle case editrici universitarie, perché se non ci sono più mezzi per sostenere le ricerche, anche le ricerche in qualche modo più peregrine e meno commerciali dei professori universitari, meno che meno ci sono poi fondi disponibili per sovvenzionare questi libri, perché bisogna immaginare che gli studenti hanno meno soldi anche per comprare i libri.
E le facoltà ne hanno meno per produrre le famose dispense, anche quelle latitano dalle casse delle università.
No, ma questo sistema delle dispense è chiuso ormai da 20 anni. Una volta i docenti avevano un loro aiuto per le dispense, oggi non esiste più, questo discorso è morto da tantissimo tempo. Parte della ricerca universitaria vive sulle edizioni che possono fare i professori. La carriera universitaria va avanti se tu fai la ricerca la devi pubblicare, se non hai mezzi per pubblicarla, sto pensando a un testo sul sanscrito, ovviamente, non un testo spagnolo, io mi occupo di cose spagnole, dico una rivista che si chiama Quaderni Iberoamericani, che è un discorso di più ampio interesse al pubblico, ma qualcuno che pubblica una cosa di sanscrito, se non ha un aiuto dall'università, venderà 10 copie, e quindi anche il sistema della ricerca è un po' in crisi. Le istituzioni della cultura sono molto coraggiose in questa direzione, perché sono molto, molto avanti, sono una casa editrice di giovani, sono una casa editrice che è aperta a 360 gradi, che segue con molta attenzione i protocolli della ricerca universitaria, perché anche qui stanno cambiando tantissime cose sui sistemi di valutazioni, ed è aperta ai volumi della Sapienza orientale, che è una grossa collana di orientalistica, fino a questo volume di Gastaldi Agnello sulla cucina, il siglo d'oro della cucina spagnola, ma anche a volumi, ne è uscito uno di Serena Sacquella e Stefano Volpicelli, Migrazione e sviluppo, una nuova relazione che è uno studio sull'economia delle migrazioni.
Giuliano, voleva intervenire Fabrizio, che è uomo di università, perché lavora all'Università di Tor Vergata e conosce bene anche le realtà di cui tu facevi cenno.
Ma solo per confermare quello che dice Giuliano, Alberto, noi proprio 20 anni fa a Tor Vergata, quando si chiudeva, come diceva Giuliano, l'epoca delle dispense, ci siamo affidati a Nuova Cultura, per esempio, per una collana di testi di letterature comparate. Lì c'è stato proprio il passaggio da questa cultura delle dispense alla cultura del libro, no? Ben fatto, tra l'altro, devo dire che facevano dei prodotti molto pregevoli, che hanno avuto molto successo tra gli studenti.
E d'altronde è giusto che sia così, nel senso che la cultura delle dispense era una cultura non controllata scientificamente, se vogliamo, no? Erano una sorta di appunti che spesso l'allievo più bravo rimetteva insieme e il docente rimetteva in ordine. Oggi tutte le collane di Nuova Cultura hanno il controllo delle revisioni scientifiche per essere pubblicate, quindi sono molto attenti ai protocolli della ricerca dell'università, che muta e che sono a livello internazionale, perché poi quando noi leggiamo sul Sole 24 Ore piuttosto che sul Corriere della Sera, dico Sole 24 Ore perché c'è stata una grossa inchiesta sulle università migliori, e vediamo che le università private sono quelle più quotate, perché quelle sono quelle più standardizzate a livello di quotazione internazionale anche nella ricerca, perché il sistema, come dicevo prima, è la carriera la fai se fai di ricerca, la ricerca la dimostri se pubblichi, ovviamente dalla biologia alla letteratura spagnola a cosa diavolo allo sanscrito sarà, e se non hai gli strumenti per pubblicare, perché alcuni volumi sono meno attrattivi per un pubblico fuori dagli studenti, e ancora bisogna anche combattere contro le fotocopie, perché chi è nel mondo universitario sa bene, e nell'editoria, quanto il discorso delle fotocopie in qualche modo annulli il valore anche dell'editoria e il ritorno commerciale del discorso editoriale. Quindi parlare di editoria universitaria a questi livelli vuol dire anche parlare del sistema della ricerca, vuol dire anche parlare del miglioramento del lavoro e della centralità comunque dell'università italiana.
Grazie Giuliano, ci sentiamo domenica prossima perché sarai con noi allo stand della Gaffi G45 di Torino a prendere la linea con Roma, dove abbiamo Gabriele Sabatini e Fabrizio Patriarca che condurranno da soli la puntata.
Grazie a tutti voi.
Carta vetrata.
Fabrizio, ritorniamo in diretta perché dobbiamo arrivare in Sicilia, dove salutiamo Salvatore Ferlita.
Buongiorno a voi.
Buongiorno, buongiorno.
Allora, noi ti abbiamo chiamato per parlare del tuo saggio Le arance non raccolte. Che cosa significa? Quale titolo più adatto?
Il titolo, insomma, vuole alludere alle occasioni mancate, diciamo, le potenzialità che sono rimaste spesso inespresse, o anche a un successo bruciante che poi è stato seguito immediatamente da un oblio, insomma una malevola dimenticanza.
Tu hai avuto una bellissima recensione di Emiliano Morreale sulla Repubblica del 22 aprile scorso, dove in un lungo articolo sottolinea alcuni dei nomi che tu hai inserito in questa, non è un'antologia perché tu non è che riprendi brani, però costruisci intorno a ognuno di loro la storia di una sfortuna invece che di una fortuna.
Sì.
In particolare lui parla di uno scrittore adorato da Aldo Busi e morto dimenticato dopo aver fatto Dentro e fuori dal carcere. Di chi parlava?
Lui parlava di Giuseppe Lopresti, originario di Alcamo, nacque a Torino perché i genitori si trasferirono lì per motivi di lavoro, insomma la solita dinamica
ben nota
della diaspora. E questo qui, diciamo, negli anni segnati ideologicamente, no, e anche pericolosamente della storia recente d'Italia, sceglie probabilmente la parte sbagliata, quindi diventa un terrorista di destra, finisce in galera e però cova dentro questo demone della scrittura e pubblica con la Proloco di Alcamo, un libricino dal titolo improbabile, L'indominio della discordanza.
Beh, già bello nel titolo però.
Sì, molto bello. E allora decide di spedirlo a Busi, che allora lavorava nella redazione di Epoca, e Busi, quando comincia a leggere questo romanzo, insomma scatta un inatteso cortocircuito, e capisce di trovarsi davanti a un capolavoro, e legge la lettera che accompagnava il dattilo scritto e gli risponde dicendo io non voglio sapere niente, insomma, delle sue faccende, magari già per me è orrido da quello che conosco, però lei ha scritto un capolavoro, io di solito non mi spendo per i giovani e gli esordienti, però dice domani andrò da Mondadori, insomma, è così. Di lì a poco esce Il cacciatore ricoperto di campanelli, un titolo altrettanto evocativo per Mondadori, e il libro registra le reazioni entusiastiche dei critici militanti, insomma,
e tutto finisce lì, purtroppo.
Tutto finisce lì. Pontigia, Pampaloni, insomma, dicono finalmente un libro degno di essere letto, da 10 anni si aspettava qualcosa del genere. Dopodiché, insomma, Lopresti viene risucchiato da un cono d'ombra. Beh, dico, poi la storia del libro è anche curiosa, perché Mondadori, alla luce del fatto che poi Lopresti continua ad entrare e uscire dalla galera e morirà poi per overdose, partecipa a una rapina, insomma, vuole togliersi questo scheletro dall'armadio.
Ma invece di coltivare il mito, fa proprio un'azione contraria, strano.
Un'azione contraria, insomma, era una specie di Céline italiano.
Quindi avrebbe potuto vendere come Céline, che continua a vendere.
Ecco, e lì c'è, insomma, un'operazione sbagliata, insomma,
di censura, forse possiamo parlare?
Che anni erano? Che anni erano, Salvatore?
Siamo negli anni 90.
Negli anni 90.
Non troppo lontani.
Tra l'altro, questa storia di libri che poi vengono dimenticati, io penso a Dentro e fuori di Nello Saito.
altro libro che dico, potrebbe essere perfettamente riproposto, un ragionamento attorno alla crisi della scuola, alla storia italiana, un volere rivisitare la mitologia legata al Gattopardo per avvicinarsi insomma alla storia dell'isola con uno sguardo straniante. Anche quel romanzo fu pubblicato da Garzanti, vinto un premio importante, e il povero Nello Saito, anche per una faccenda legata insomma al suo essere anti-accademico, pur essendo professore universitario, per essersi scagliato contro i suoi colleghi, anche lì ci fu un'operazione di imbarazzante rimozione.
Quindi parliamo, sì, ecco, proprio di, come dire, una damnatio memoriae per alcuni di questi scrittori. Però mi sembra che, insomma, tutto poi vada a comporre un po' quel quadro di cui ancora si discute, no? Chi decide, chi stabilisce il canone.
Certo, perché poi, ecco, andiamo a parare da quelle parti, ecco,
la saggistica.
Il canone letterario è, ecco, come si forma, chi decide, insomma, e poi in che modo creare dei piccoli smottamenti, perché sappiamo che il canone è molto rigido per definizione, che è legato diciamo, alla scelta dei testi scolastici, si guarda all'identità della nazione, però spesso dovendo dare il giusto riconoscimento ai grandi, e ai classici, ci si dimentica di autori magari possiamo dire minori, citando Flaiano o Calvino, che minori non sono.
Certo, minori con delle virgolette o delle parentesi importanti. Del resto, Salvatore, il libro Le arance non raccolte, insomma, sono anche quelle che restano sull'albero, non stanno nel cesto, magari sono più buone delle altre, tanto per dire. No, mentre invece mi veniva in mente una cosa, purtroppo gli autori siciliani hanno una certa sfortuna in queste vicende, per esempio fatto clamoroso Salvatore Quasimodo, che era un poeta d'antologia scolastica da una quindicina d'anni, insomma il suo nome non dico che sia stato rimosso nei percorsi liceali, però insomma c'è stata una sostituzione con Sabba.
Certo, ora dico... da parte mia devo dire che indubbiamente Sabba merita di più rispetto a Quasimodo, ecco, però ecco, con Quasimodo c'è stata un'operazione di rimozione diciamo forse anche ingiustificata. Ricordo un saggio di Cesare Garboli che certo non trasecolava davanti a Quasimodo, però diceva ricordiamoci che a lui dobbiamo dei versi memorabili che hanno segnato la nostra formazione e che fanno da epigrafe a un periodo che è il periodo poi dell'ermetismo e quindi dice, siamo attenti a considerarlo solo un ottimo traduttore dei lirici greci, era anche un grande poeta, però dico in questo gioco di ritorni e di rimozioni mi viene a pensare l'Angelo Maria Ripellino, che di certo considero molto più grande rispetto a Quasimodo, che però anche lui diciamo stenta ad entrare nel canone, se non per pochi che...
Figuriamoci nei programmi scolastici. Del resto, mi ricordo c'era un articolo di Paolo Di Stefano sul Corriere non troppo tempo fa, che parlava anche di queste esplosioni fenomenali di scrittori di grande successo che poi sono caduti nell'oblio. Pensiamo, che ne so, ai Piti Griglia.
Ma facciamo dei nomi dall'antologia, perché bisogna ridare almeno voce a questi nomi che sono stati dimenticati. A parte Giuseppe Lopresti, di cui abbiamo parlato, Mino Blunda, Livia De Stefani, Umberto Domina, Massimo Simili, Giuseppe Garretto, Angelina Lanza, Gerre Mangione, Romualdo Romano, Giuseppe Rovella, Nello Saito, di cui ha parlato prima Fabrizio, Eugenio Vitarelli, e fra i saggisti, perché tu parli anche di loro, Sebastiano Aglianò, Rosario Assunto e Niccolò Gallo, ma molti altri. Poi ricordiamo la video intervista ad Andrea Camilleri e a Massimo Nofri, che è nel libro.
Sì, anche loro, ragionando su questo libro, si chiedevano diciamo da dove possa derivare la ricchezza letteraria siciliana. Dice Camilleri a un certo punto, forse funziona come con il vino, insomma, che la terra è talmente buona e si presta che poi diciamo, il vitigno insomma, dà dei frutti eccezionali. Allora lui dice probabilmente la stratificazione storica, il passaggio di dominazioni, è diventato un seme che diciamo, nei secoli ha dato dei frutti sorprendenti, perché diciamo, il Novecento, la seconda metà dell'Ottocento e il Novecento italiano quasi coincidono con quelli isolani.
Lo diciamo da romani, siamo tutti debitori alla Trinacria per averci dato il meglio della letteratura. Questo è assolutamente vero, anzi ti chiediamo se fossi disponibile a intervenire in trasmissione magari leggendo qualcuno di questi autori, questi artisti dimenticati, per farceli ritornare alla fama, benché piccola, della nostra trasmissione.
Certo, anche perché poi si scopre, rileggendo questi autori, che diciamo, i loro libri non mostrano nemmeno un dente cariato. Prendiamo Sebastiano Aglianò, che è stato un normalista, ha scritto dei saggi su Foscolo, La Divina Commedia, e che ha scritto un libricino sulla Sicilia, che una volta letto da Montale, insomma, venne fuori una specie di piccolo involontario capolavoro, pubblicato con una tipografia di Siracusa, poi fu ristampato per i tipi di Mondadori, e però poi a poco del libro si è persa traccia. Sciascia lo recupera e lo ripropone con Sellerio, ma ancora oggi questo libro risulta introvabile, insomma nemmeno nei magazzini è possibile dai magazzini tirar fuori una copia, e quindi Aglianò continua a scontare insomma questi...
Salvatore, ti dobbiamo salutare, ricordiamo Le arance non raccolte per l'editore Palumbo di Palermo, se non sbaglio.
Sì.
È un libro che vi farà scoprire dei bei libri da leggere, e ci torneremo sopra, a prestissimo.
Grazie, buon lavoro.
Carta vetrata.
Gabriele Sabatini, bentornato. Buongiorno. A Carta vetrata.
Buongiorno Alberto.
Qual è il tuo ospite di oggi?
Il mio ospite di oggi è Daniele Nalbone, un giovane giornalista di Liberazione che è autore, insieme a Giacomo Russo Spena, di Ripuliti, postfascisti durante e dopo Berlusconi, che è stato pubblicato da Castelvecchini con il suo recente nuovo marchio RX, La Terra Vista dalla Terra. Buongiorno Daniele.
Buongiorno.
Ricordiamo che il 95 è la data di partenza del libro, Fiuggi se non sbaglio.
95 è la data di partenza per la nostra analisi del fenomeno e dei personaggi dell'estrema destra che si sono in qualche modo ricollocati all'interno di Alleanza Nazionale, e da lì partiamo con un percorso che li porterà fin dentro al PDL e addirittura oggi al sostegno in alcuni casi, perché anche qui bisogna poi precisare che non tutto il PDL ex estrema destra unito al governo Monti. Questo è l'asse in cui noi muoviamo la nostra analisi, appunto, dei fenomeni e dei personaggi dell'estrema destra che si sono ricollocati all'interno dei partiti di volta in volta di governo.
Ed è per questo che sono di fatto ripuliti. Ecco, poi c'è tutta un mare magnum anche di personaggi secondari che non sono conosciuti dal pubblico generale, insomma, e che affiancano però in questo momento l'amministrazione, soprattutto romana, per quanto riguarda le varie cariche, penso all'AMA o all'ATAC.
Sì, beh, noi nel nostro viaggio all'interno appunto del fenomeno dell'estrema destra dentro a quello che oggi è il PDL abbiamo ripercorso 20 anni di storia italiana, arrivando fino ai casi più particolari, più in un certo senso anche volendo marginali della politica italiana, ma che sono specchio di come in questi anni i vari esponenti di quella che una volta era la destra sociale, l'esempio più lampante ovviamente è Gianni Alemanno, sindaco di Roma, hanno poi fatto sì che tutti quei vecchi camerati di una volta, molti dei quali addirittura militavano in formazioni che si dicevano antigoverno, extraparlamentari, ci sono molti casi di personaggi condannati per alla fine quello che è stato riconosciuto come odio verso le istituzioni, odio verso lo Stato, la banda armata e 10 anni di latitanza che molti di loro hanno fatto all'estero è specchio appunto di questo, e si sono così ricollocati all'interno delle istituzioni, vuoi come esponenti politici e molto spesso come amministratori delegati, come membri di CDA di aziende municipalizzate.
Gabriele Sabatini, una domanda di stampo nazionale, perché siamo ascoltati anche fuori Roma.
Mi sembra quindi che il volume ponga l'accento sulle responsabilità e sulle scelte del discorso politico berlusconiano, che riabilita quindi le destre estreme, ergendole poi a volta anche a baluardo dell'anticomunismo, e avevo già avuto modo di accennare.
Una riabilitazione totale.
Una riabilitazione totale, e si arriva addirittura a prospettare di cambiare il nome dell'anniversario della liberazione in festa della libertà. Però il volume in realtà parte all'inizio degli anni 90, ma con una premessa, soprattutto nella prefazione, si dice che la ripulitura comincia non negli anni 90, ma nell'83.
Sì, beh, quella che noi abbiamo richiamato ripulitura, che poi possiamo chiamare in vari modi sdoganamento, aderenza,
riabilitazione.
Esatto, riabilitazione inizia con Bettino Craxi, quando chiamò Almirante alla discussione per la formazione del nuovo governo.
E diciamola tutta, fu una scelta giusta?
Ma lì era una situazione particolare della politica italiana. Noi nella nostra analisi accenniamo a quell'evento come primo step per quella che poi è stata la ripulitura generale. Il nostro però punto d'analisi parte dalle elezioni di Roma e di Napoli del 1993, dove Fini a Roma e la Mussolini a Napoli ottengono un risultato che, per quello che era la destra in quegli anni ancora missina, ma che da lì a pochi mesi sarebbe diventata destra post-missina, era un risultato assolutamente storico, che significava che qualcosa in Italia stava veramente cambiando. È molto interessante il vostro punto di partenza di questa presentazione del libro, perché molto spesso le domande che ci fanno pongono cosa sarà del PDL. È una cosa che noi cerchiamo di bypassare come risposta, perché soltanto...
No, ma è cronaca, a noi interessa la storia.
Esatto, soltanto la cronaca e quello che avverrà ci dirà cosa accadrà. Partire da dietro per analizzare quello che è successo in questi 20 anni, secondo noi è la chiave giusta per capire come Silvio Berlusconi, per 20 anni di politica italiana, sia stato il soggetto che ha attirato tutta quella parte politica che una volta era marginale e che poi è diventata una forza di governo, per far sì che appunto l'estrema destra diventasse a tutti gli effetti una forza riconosciuta che poteva governare all'interno del nostro Parlamento. Un personaggio chiave della nostra analisi per far capire questo sdoganamento è Marcello De Angelis, attuale direttore del Secolo d'Italia, parlamentare del PDL, ex terza posizione, 10 anni di latitanza a Londra, 5 anni di carcere.
Lo conosciamo bene, lo salutiamo.
Abbiamo intervistato diversi personaggi di quegli anni per far sì che appunto la nostra analisi non fosse un'analisi sull'estrema destra, ma un'analisi con l'estrema destra.
Grazie infinite, alla prossima volta vienici a trovare a studio.
Assolutamente, grazie mille.
Carta vetrata.
Enrico Emilitri da Malosco, bentornato con noi.
Ciao.
E oggi dedichiamo il tuo intervento a Ettore Tolomei, un senatore di tanti anni fa, ma che non è morto in fondo tantissimi anni fa, mi pare.
Beh, no, diciamo nella, che è morto
52, nel 52, vabbè, insomma, comunque, ecco. 1952, aveva 87 anni, quindi una bella vita. E che cosa ha fatto questo signor Ettore Tolomei?
Ecco, Ettore Tolomei è forse meno conosciuto del suo conterraneo Cesare Battisti, e faceva parte del gruppo dei Roveretani, cioè con Damiano Chiesa e Fabio Filzi, che però quest'ultimo era nato Pifino d'Istria, ma da famiglia roveretana. Era un irredentista, ma a contrario di Battisti era un nazionalista e non un socialista.
Quindi nasce già con la voglia di far parlare italiano invece che tedesco.
Sì, infatti lui, contrariamente a Battisti, non voleva il confine a Salorno, ma lo voleva al Brennero, operazione che gli è riuscita perché Battisti è morto impiccato dagli austriaci, solo che gli austriaci hanno impiccato l'uomo sbagliato, perché se avessero impiccato Tolomei tanti problemi ce li saremmo risparmiati.
E la vetta d'Italia sarebbe stata magari in un altro luogo.
Sì, diciamo che probabilmente il Trentino come provincia di Trento sarebbe entrato nel Regno d'Italia, ma Bolzano sarebbe rimasta l'Austria, come voleva Battisti. Invece Tolomei voleva proprio la muraglia cinese, cioè noi di qua e popoli germanici di là.
Quindi
cioè
lo spartiacque non è mussoliniano, ma è il suo.
Sì, e infatti la teoria della spartiacque è praticamente di Tolomei, è lui che vuole confine a Brennero, tanto più che nel 1938 fa approvare le cosiddette opzioni con cui praticamente spelle tutta la popolazione germanica, che poi torna dopo la guerra.
O cambiano nome oppure se ne vanno.
Ecco, esatto. Fra l'altro, una cosa particolare, perché nelle sue memorie di vita lui parla di una sua zia, che si chiama zia Luisa, che aveva sposato il barone Karl Altenburger. Da questo matrimonio, tra gli altri, è nata una figlia che si chiamava Alida. Ebbene, tutti conoscono questa figlia col nome di Alida Valli. Cioè lui cita spesso Alida Valli nelle sue memorie, perché era sua cugina.
Perbacco, quindi la grande attrice.
Sì, questa grande attrice, lei era cugina di Ettore Tolomei.
Enrico, sono Gabriele Sabatini. Ti volevo chiedere una cosa sull'attività di Tolomei, che mi pare di ricordare che all'inizio Novecento cominciò la stesura del prontuario dei nomi locali dell'Alto Adige, cominciando a ridefinire tutto, nome, città, fiumi, dando dei nomi italiani.
Infatti, questo prontuario esiste ancora, e come esiste anche l'archivio per l'Alto Adige da lui stesso fondato, che è ancora attivo, fra l'altro.
Benissimo, quindi cosa possiamo dire che resta oggi di Ettore Tolomei?
Beh, Ettore Tolomei è stata una figura molto controversa, anche perché lui ha aderito al fascismo, come Guido Larcher, che era di Trento, quindi concittadino di Battisti, ma anche lui nazionalista e non socialista, e fra l'altro tutti e due erano senatori, però hanno avuto un diverso destino, perché Tolomei, dopo l'armistizio, è stato fatto prigioniero dai tedeschi e deportato in Germania, mentre Larcher ha aderito alla Repubblica Sociale. Infatti, dopo la guerra, la Commissione per l'Epurazione ha respinto la domanda di epurazione per Tolomei, perché era prigioniero e per di più era stato liberato dall'Armata Rossa. Quindi, in una commissione dove il PC contava moltissimo come PSI, il fatto che lui fosse stato liberato dall'esercito comunista per antonomasia ha giocato a suo favore, perché lui è sempre rimasto comunque fascista. Però ha salvato il titolo, mentre Larcher è stato privato del titolo di senatore e ci ha rimesso anche la pensione. Quindi praticamente, mentre appunto Tolomei è comunque sepolto come senatore, per Larcher purtroppo è andata un po' male.
Gabriele Sabatini.
Sì, vorrei tornare un attimo al presente e capire lì in Trentino, in Alto Adige, qual è l'uso che viene fatto anche nella memoria storica, insomma, immagino per l'educazione dei ragazzi o anche più in generale per i cittadini di un personaggio come Tolomei.
Ma diciamo che il nome di Tolomei, cioè in Alto Adige si ricorda molto Andrea Sofer, questo è chiaro, però il nome di Tolomei è odiatissimo non solo in Alto Adige ma nella stessa Rovereto, tant'è vero che i roveretani non ne parlano mai, e addirittura la tomba di Tolomei è stata fatta saltare diverse volte, ultimamente non più, ma molte volte è stata proprio fatta, minata, fatta saltare.
Profanata.
Perché, sì, è stata profanata. È sempre ricostruita. Comunque adesso gli attentati sono cessati perché erano inutili.
Torneremo sopra perché ci interessa il personaggio. Gabriele.
No, e allora a questo punto diventa più importante ricordare un numero di qualche anno fa di Archivio Trentino che era dedicato interamente alla figura di Tolomei, e all'epoca studiosi italiani e tedeschi si misero insieme in una feconda collaborazione per documentare questo personaggio storico.
Tant'è vero che esiste anche un libro di Maurizio Ferrandi, che appunto è Ettore Tolomei, l'uomo che inventò l'Alto Adige, e anche esiste una pubblicazione, un nazionalista di confine, che appunto è dedicato a Ettore Tolomei. Infatti, comunque, è sempre comunque oggetto di studio.
Grazie ancora, Enrico. Ciao.
Va bene, ciao, ciao.
Carta vetrata.
Bentornati con Carta Vetrata, è tornato a trovarci Mirko Zilai de Giurgio Cai.
Salve.
Che ci aveva lasciato qualche puntata fa per prometterci di parlare ancora di sogno. E proprio di sogno oggi bisogna parlare, perché è il compleanno di Sigmund Freud. E chi più di lui si è occupato di sogni?
Assolutamente nessuno, eh. Tutta la letteratura, quello di cui io mi occupo, anche attuale, contemporanea, è impregnata del lavoro e del pensiero di Freud. Nello specifico, diciamo che per Fazio Editori, per cui lavoro...
Ricordiamo agli ascoltatori che non hanno seguito l'altra puntata che Mirko lavora per la collana Fantasy, quella...
sì, nota anche per, tutti, certo, di Fazio Lei, Editori. Anche per quella collana, sì. E quindi mi occupo quotidianamente di storie di adolescenti al limite tra il sogno e la realtà, e quindi con questi urban fantasy che sono proprio...
Twilight.
Sì, per esempio Twilight, ne abbiamo molti, abbiamo la Amanda Hawking con la sua trilogia che sta venendo fuori, Switchthorn, che è molto molto bella ed è veramente... sono evidenti gli echi freudiani, diciamo, dell'idea del sogno in tutta questa narrativa contemporanea che sembra solamente agli sprovveduti, ma sembra una cosa da poco, mentre invece è molto metaforica, e sono sempre queste storie di adolescenti che affrontano la discrasia profonda tra la realtà spesso difficile e invece il sogno vero e proprio, che si traduce in questi libri come una realtà ulteriore, quindi con una seconda natura che può essere quella vampiresca, quella magica e così via.
Il meccanismo sogno sondesto, che è una delle frasi più comuni anche nei fumetti, insomma nella narrazione, un meccanismo narrativo che trova la possibilità di intercedere tra il reale e l'irreale attraverso un momento che nella narrazione sembra o non sembra di addormentarsi, e poi c'è tutta la narrazione, e poi alla fine del libro ci si risveglia ed è tutto come prima.
Assolutamente. Spesso è anche un espediente, diciamo, letterario super usato.
Continua a essere usato.
Sì, moltissimo, perché poi il fatto di poter sfumare tra la realtà e il sogno, il fatto di poter dare dei contorni non precisi, no? E di confondere volutamente il lettore con delle ambiguità studiate, fa parte delle strategie letterarie anche di questa narrativa giovane che facciamo in Italia, che va anche molto bene, diciamo.
Uno dei nostri esperti, fisso collaboratore, Marco Carrara, ci parla spesso di uno dei difetti di questo genere, lui in particolare è attento allo steampunk, è quello della eccessiva didascalicità, infodump, viene definita in termini anglosassoni. Che ne pensi, è vero?
Sì, forse sì, diciamo che ci sono delle... Allora, innanzitutto questi non sono scrittori veri e propri, sono persone che amano moltissimo la scrittura, solitamente anche molto giovani, che si mettono alla prova e che quindi hanno delle ottime idee, perché sono dei fortissimi lettori fantasy, per esempio. E hanno diciamo tutte le strutture interiori di quel genere, ma non hanno le possibilità tecniche, quindi spesso succede che i romanzi siano veramente un po' troppo didascalici, siano un accumulo di informazioni spesso poco diciamo poco costruttive per quello che riguarda invece la trama e l'effetto finale del libro. Devo essere sincero, in questo senso i libri che stiamo facendo sono invece tutti molto ben lavorati, anche grazie ai grandi editori che si affiancano.
La scrittura, non c'è solo diciamo la ciccia che vuole il lettore di genere, certo, che magari in alcuni casi rischia di essere un po' dozzinale. Invece c'è uno sforzo a fare un passetto in più e arrivare più vicini possibile alla letteratura.
Assolutamente sì.
Un esempio?
Appunto, questo Switch è un libro molto bello che è stato un caso letterario in America, perché l'anno scorso la sua autrice è passata attraverso il canale di Amazon per autopubblicarsi, visto che
ne ho sentito parlare, quindi ha venduto prima la versione online
moltissimo, tanto che appunto
l'ebook
sì. C'è questa cosa su Amazon che tu puoi fare il tuo libro e puoi metterlo, caricarlo. Siccome erano state scaricate 200.000 copie di questo libro, qualche casa editrice si è resa conto che forse c'era del buono, l'ha affiancato un buon editor. Il risultato sono dei libri molto coinvolgenti di questa saga thriller di troll e umani che si incrociano. E appunto il risultato è veramente ottimo, avvincente e anche ben scritto, se devo essere sincero.
Mirko, una domanda invece sull'editore che si è messo a scrivere un libro online, che è entrato in classifica immediatamente, sull'economia, no? La terza guerra mondiale.
Eh sì.
Parliamo un po' del libro di Erido Fazio.
Ma credo che sicuramente è il suo passato che torna, no?
Di economista. Lui ha vissuto a Londra, si è occupato moltissimo di economia, anche di formazione. E che cosa dice in questo libro?
Credo che sia arrivato il momento, no? Anche per chi ha avuto una grande carriera così, di forse mettersi in gioco. Lui su questa cosa ci tiene molto anche a dire la sua, ed è uscito questo libro e ne usciranno altri sempre con la stessa formula di ebook insomma in versione molto economica, che stanno andando benissimo, sempre sulla questione, soprattutto immagino che i prossimi numeri saranno sulla situazione interna, quindi il discorso sulla Grecia e il discorso che sta arrivando anche qui da noi.
Benissimo, perché non dimentichiamo, lui è anche un esperto di poesia, perché ha scritto anche un bellissimo libro
Più di uno, su John Keats, lui è un esperto di John Keats, ha scritto l'ultimo 2 anni fa, Bright Star, che è uscito in corrispondenza del film della Campion, e che è stato...
Della neozelandese,
certo, il regista è stato...
Lezioni di piano, ricordiamo
sì,
tutti.
Sì, è un libro che è andato bene, che aveva delle qualità, delle informazioni importanti dentro, che lui è uno studioso di Keats, ed era molto narrativo, veramente.
Tanti auguri ad Elido, che abbiamo veramente sempre nel cuore, perché è stato lui a cambiare il modo di fare editoria qui
sì,
a Roma.
Sì, sì, assolutamente.
Mirko, ti ringraziamo e ti aspettiamo una prossima volta per sempre novità interessanti. Ogni volta che vieni, devo dire, ci scopriamo ignoranti.
Sarò qui sempre molto volentieri con te.
Grazie, Mirko.
Ciao.
Carta vetrata.
Un'altra puntata di Carta vetrata con Marco Carrara da Bergamo per continuare a parlare di libri e di scoperte interessantissime come solo lui sa fare, in particolare del barone Roman von Ungern Sternberg che, monarchico convinto, scrisse Guerriero della fede. A te la parola, Marco.
Buongiorno. Oggi voglio parlare di questo personaggio, in particolare di come ne parla James Palmer nel suo libro The Bloody White Baron, pubblicato nel 2009 da Basic Books. Allora, Roman von Ungern Sternberg è un personaggio molto raro, un personaggio unico. È nato nel 1886 ed è morto nel 1921. Io lo descriverei in poche parole così: un megalomane psicopatico ossessionato dalle profezie. Questa è proprio la descrizione che meglio prende questo personaggio.
E solo un personaggio del genere poteva invadere la Mongolia nel 1920.
Esatto, perché poi è proprio una storia folle, più incredibile di un romanzo. Allora, questo personaggio è nato in Austria, da una famiglia di tedeschi baltici, ed è cresciuto nella residenza di famiglia in Estonia. Era fin da adolescente violento, incontrollabile, cacciato dalle scuole e tutto. Nel 1905 lascia l'Accademia della Marina Militare e parte per la guerra russo-giapponese, ma sfortunatamente la guerra finisce prima che lui possa arrivare in Manciuria. Lui voleva combattere e non riesce a combattere. Però, grazie a questa esperienza, comincia a conoscere il mondo orientale, comincia a conoscere quindi questo mondo che poi gli interesserà moltissimo. Che succede? E durante la rivoluzione del 1905, quindi mentre lui è in Oriente, i contadini estoni distruggono varie ville, case dell'aristocrazia tedesca in Estonia. E questo evento conferma ancora di più l'idea che aveva Roman su come funzionasse il mondo. Cioè lui riteneva che gli slavi e i contadini in generale fossero una massa priva di volontà che poteva essere guidata soltanto dall'aristocrazia illuminata perché altrimenti sarebbe caduta preda degli ebrei, ebrei che secondo Ungern Sternberg avevano fondato il partito comunista 4.000 anni prima a Babilonia. Questa cosa è geniale, secondo me questa idea è geniale, divertentissima.
Dico geniale nella stupidità, perché 4.000 anni prima in Babilonia...
Sì, geniale nella sua follia assoluta, perché lui era ossessionato dagli ebrei, dall'Apocalisse, dalle profezie, una cosa folle.
Non noi, per fortuna, non crediamo nell'Armageddon e nemmeno nel complotto giudaico.
Ecco, in Oriente Roman, che era già affascinato da giovane dall'occultismo e dal buddismo, bisogna considerare poi che il buddismo a Mosca aveva fortissime valenze antisemite,
come
perché
no?
I circoli collegati al buddismo a Mosca iniziano a pensare per primi la svastica proprio non come simbolo solare ma come simbolo collegato all'antisemitismo, quindi molto prima di Hitler. E lui che fa? Rimane nell'esercito, nel 1913 parte per la Mongolia esterna perché vuole aiutare i mongoli nella loro lotta per l'indipendenza contro la Cina. In questo viaggio ovviamente lui non è la sua campagna militare, quella ci sarà dopo. In questo viaggio lui impara la lingua, impara i costumi ed è sempre più affascinato dal buddismo mongolo, che non è il buddismo tibetano, è una cosa leggermente diversa, perché il buddismo mongolo...
È imperialista in qualche modo.
È più arcaico, è molto più legato alle divinità del pantheon precedente. E una cosa curiosa, mentre il pantheon tibetano ha divinità benevole e divinità meno benevole, per cui puoi fare sacrifici per ottenere, che so, un favore degli dèi, oppure per calmare la loro ira, nel pantheon mongolo puoi soltanto calmare la loro ira, perché gli dèi sono dei demoni, sono perennemente infuriati, praticamente fanno una sorta di racket per cui la gente deve pagare gli dèi in modo che gli dèi non scarichino la loro furia contro di te, e i monaci campavano di questi sacrifici, che erano sacrifici in beni della terra, ricchezza, eccetera. Poi scoppia la prima guerra mondiale, Roman von Ungern Sternberg combatte, un eroe di guerra, viene ferito più volte, torna sempre a combattere, gli viene chiesto di assemblare una divisione asiatica di mongoli per supportare il conflitto. Lui parte, ma quando parte nel frattempo scoppia la rivoluzione del 17.
Quindi resta isolato.
E la rivoluzione certa è che lo sconvolge, tra l'altro, perché lui considerava il comunismo come una cosa creata dagli ebrei per portare l'apocalisse.
Sì, l'abbiamo già detto.
Ecco. E lui va in Oriente con Semenov, quindi segue il generale Semenov dalla parte dei bianchi, e Semenov lo mette a capo di una città mobile fatta di vagoni e treni corazzati che viene utilizzata come centro di tortura e prigionia per le truppe bianche di Semenov in Oriente.
Chiaramente non per loro, per i prigionieri che loro facevano.
Sì, i prigionieri che loro facevano, sia magari tra loro disertori, che tra i cinesi, che tra i rossi, eccetera, eccetera.
Quindi un clima leggero.
Clima, tra l'altro un clima in cui Roman comincia veramente a impazzire. Perché Roman era ossessionato dai morti, amava la putrefazione e si circondava di cadaveri. Tant'è che questa sua città mobile, nelle sue sedi, diciamo, principali in cui si fermava, aveva chilometri quadrati di stese di cadaveri, perché lui adorava raffigurarsi come i demoni del panteo mongolo, cioè i dei della guerra, che camminano in un mare di teschi e di cadaveri mutilati.
Quindi non li seppelliva.
Sparaceva cadaveri ovunque.
Senza seppellirli, senza bruciarli, quindi neanche...
Esatto, voleva la putrefazione. E poi, tra l'altro, in questo periodo diventa sempre più folle anche per un altro motivo. Lui è sempre più convinto di essere un guerriero sacro del buddismo, diventa praticamente una asceta, rinuncia a tutte le ricchezze, vive con una divisa stracciata, tutte le ricchezze ottenute dalle razzie, dai furti, le dona ai suoi soldati. Sui soldati che lo adorano, ma ne sono anche terrorizzati, perché lui per un minimo errore li fa fustigare e come pena di morte preferisce la crocifissione. Quindi i suoi soldati lo adorano come se fosse una specie di divinità mostruosa.
Ti dobbiamo dare un ultimatum, abbiamo pochissimi istanti, se possiamo concludere.
Allora, cerco di concludere il prima possibile. Allora, lui nel 1920 parte per la Mongolia. È convinto di essere un guerriero sacro del buddismo, vuole liberare il Bodkhan, cioè il capo dei mongoli del buddismo mongolo, e come vuole liberarlo? Vuole liberarlo interpretando una profezia. Lui sa, cioè è convinto, sa di essere il guerriero che verrà dal nord, una specie di profezia collegata a quella di Shambhala, per liberare i mongoli e per permettere ai mongoli di ottenere l'indipendenza e di creare un nuovo regno. E lui perché vuole farlo? Perché vuole creare una grande, unica nazione mongola da cui tirare fuori un'armata in stile Genghis Khan con cui invadere l'Europa, ristabilire la monarchia e, ristabilendo la monarchia e sconfiggendo il comunismo, evitare l'apocalisse, che è geniale.
I famosi geniale. 7 anni profetizzati nell'apocalisse.
E bello è che questa profezia in realtà in parte funzionava, perché lui fece continuamente assalti all'arma bianca, seguiva, combatteva a petto nudo coperto di talismani, seguiva le direttive degli sciamani e delle indicazioni degli dei e tutto, e non veniva mai ferito. Cioè era una cosa incredibile, i proiettili, le lame, tutto gli
proiettili attorno,
e lui non veniva mai ferito. Era come se davvero le divinità lo stessero proteggendo, a te che fece un'impressione fortissima sui mongoli.
Quando è morto e come?
È morto nel 1921, catturato per tradimento delle sue stesse truppe dopo una campagna demenziale in cui perse gran parte delle truppe, riuscì a sopravvivere e cercò di guidarli verso il Tibet perché voleva proseguire la sua missione di guerriero sacro, mentre gli altri in realtà volevano scappare a Vladivostok e riuscire a fuggire in giro per il mondo. Venne catturato, processato dai comunisti in un processo onesto in cui lui confermò tutte le accuse, meno quelle false, che erano comunque una sola, perché lui disse che non aveva mai ordinato stupri. Tutto il resto invece lo confermò.
Quindi bastava e avanzava per una condanna a morte?
Non si sa esattamente come sia morto, perché lo dovevano fucilare. Poi ci sono varie teorie. In una gli hanno sparato, i colpi hanno rotto la croce di San Giorgio che aveva ricevuto allo zar anni prima, e la croce di San Giorgio rotta ha accecato uno dei soldati. In un'altra versione, quella che credo io, lui che aveva tenuto la croce di San Giorgio l'ha ingoiata, si è strangolato e ha evitato la fucilazione.
Marco, ti dobbiamo salutare, grazie ancora per averci fatto venire i brividi, anche se il personaggio merita una riflessione su quanto la follia possa essere affascinante.
Sì, grazie a te.
Carta vetrata.
Fabrizio, bentornato. La Feltrinelli ha comprato la scuola Holden, praticamente con quasi il 50% è diventato il vero padrone di questa istituzione prestigiosa, nata a Torino quasi una ventina d'anni fa, perché insomma ormai sono parecchi anni che Baricco insegna a scrivere. E che cosa succede? Che oggi si definisce da solo Baricco, è l'unica nel panorama formativo italiano a creare veri scrittori. È veramente così secondo te?
Sì, premesso che insomma... Si possa davvero insegnare a scrivere, insomma.
Anche chi non ha talento.
Il dubbio è su quanti tra gli scrittori usciti dalla scuola Holden. Oggi, per esempio, ce n'era uno recensito sulle pagine del Corriere da Dorrico, che veniva, come dire, sprezzantemente bocciato con un bel 5, perché il suo lavoro sa troppo di scuola Holden. Insomma, io non credo nelle scuole di scrittura. Non ci credo.
È una moda americana.
Anche perché molti scrittori italiani, come dire, violano continuamente, reiteratamente, quelli che sono i buoni precetti insegnati.
Ma per fare i buoni operai invece della scrittura, quelli che sarebbero da noi considerati gli scrittori da fumetto, quelli che fanno le trame, per esempio, di
credo nel
storie.
Lavoro sul testo, credo nel lavoro sul testo, come si fa nelle università americane. Cioè, si prende un testo, si disseziona a morte, si cerca di capire non solo le meccaniche narrative, anche quelle emotive, la lavorazione dei personaggi, a tutto questo ci credo. Che però poi questo ci metta in grado di essere scrittori, insomma, lì c'è tutto un patrimonio di letture personali, per esempio, di vicende, di vita vissuta, che devono entrare in gioco, devono assolutamente entrare in gioco. Questo non si insegna. Però è vero che la scuola Holden è quell'istituzione, dici tu. Ora vedremo come funzionerà in mano a Feltrinelli.
E soprattutto se sarà uno strumento, qualcosa che trasmette direttamente il meglio della casa editrice.
Bisognerà vedere se diventerà appunto un canale di travaso, di selezione.
Una cinghia di trasmissione.
Se lo fosse, un volano, come si usa dire.
Cosa diranno agli allievi quando non li pubblica Feltrinelli?
Perché... No, tu no.
La prima novità, una collana dedicata a fare bene i padri. Noi due siamo entrambi padri, fra poco la festa della mamma, ricordiamolo a tutti.
Spero che le rispettive ci stiano ascoltando.
Quindi gli regaleremo un libro di Holden Feltrinelli dedicato a Save the Parents.
Come si chiamavano le mogli nel dialetto dei CB, dei City Band, i baracchinari di una volta? Le 50.
Le 50, evviva, a dopo.
Carta vetrata.
L'arcano mondo dei bambini, l'arcano mondo dell'infanzia, il realismo minuto di Romano Bilenchi. Che dici, Fabrizio? Ti ricorda qualcosa questo Romano Bilenchi?
Beh, questo Romano Bilenchi, per una certa generazione, è uno scrittore molto importante. Tra l'altro, caro amico di Mario Luzzi, con lui dirigevano questa collana per Lerici, che ha dato alla nostra narrativa delle cose molto importanti, poi alcune sono cadute nell'oblio. Credo che oggi abbiamo con noi Cristiano Draghi, che ce ne farà un piccolo ritratto.
Soprattutto come giornalista, vero Cristiano?
Sì, sì, come giornalista, perché ho ritrovato un po' di ricerche che avevo fatto su Romano Bilenchi un po' di anni fa, perché me l'ho incaponito, come faccio ogni tanto, andare a cercare dei testimoni dell'epoca, perché Romano Bilenchi fece un giornale che si chiamava Il Nuovo Corriere, che è un mito, era il giornale del Partito Comunista a Firenze e in Toscana. Pensate, a un giornale che vendeva 50.000 copie a un certo punto, capito? Mica scherzi. E fece un giornale straordinario, soprattutto per la terza pagina, con contributi che arrivavano da tutte le parti. Ma io ti dico, Luzzi, ma mettici anche, non so, dei personaggi che tutti conoscono, la Margherita Hack, insomma, tantissima gente che ha scritto per lui a quell'epoca. Poi fu troncato quando criticò l'operato del Partito Comunista quando ci furono le rivolte in Polonia, e quindi fu sostanzialmente...
Forse i fatti d'Ungheria ti riferivi?
Sì, sì, sì. No, rivolte in Polonia, perché ci furono anche delle rivolte in Polonia, non la rivolta d'Ungheria, così mi pare di ricordare.
E poi che cosa fece Romano Bilenchi?
No, poi Romano Bilenchi tornò alla Nazione, da dove veniva, e di lì, anche lì, e lì guidò la terza pagina, ma diciamola, so che nelle sue memorie, nel suo ricordo, il periodo del Nuovo Corriere è il periodo più grande, insomma, e tutti quelli che hanno lavorato con lui ricordano quel periodo come una roba veramente straordinaria, un lavoro di gruppo, un lavoro collettivo. Ci sono degli aneddoti fantastici su Romano, a parte che lui era un vero ipocondriaco, sai che arrivava al giornale e la prima cosa che faceva è si metteva due termometri perché di uno non si fidava,
e siccome chiamava tutti Pallino, ai suoi redattori diceva: ehi Pallino, scusa, ora non posso parlarti, devo misurarmi la febbre. E poi mandava il segretario di redazione a comprare due termometri nuovi, perché di quegli altri non si fidava. In questo contesto aveva creato un gruppo di lavoro eccezionale. Sai, sono tempi in cui c'erano i cronisti che andavano a cercare le notizie fuori e poi i redattori che le riscrivevano. Il cronista la raccontava al redattore e il redattore era tutta gente di ottima penna, un Elvio Bertuccelli, che poi è stato capocronista della Nazione e direttore del quotidiano La Città a Firenze.
Ricordiamo Il bottone di Stalingrado del 72 come l'ultimo libro che cinghia di trasmissione tra quello che avveniva e quello che poi veniva raccontato e quello che veniva scritto. Ma veniamo a Gabriele Sabatini, che ti vuole fare una domanda.
Sì Cristiano, sì. Perché ieri abbiamo parlato nella trasmissione di De Benedetti di Irene Brin, un'altra grande giornalista, e allora mi viene spontaneo pensare come si formavano questi giornalisti dell'epoca, qual era la pasta di cui si erano nutriti, insomma?
Si erano nutriti del caporedattore, diciamo. In realtà Romano Bilenchi era direttore e caporedattore. Ti devo dire che nel mio piccolo, alla voce di Rovigo, anch'io sono direttore e caporedattore, perché il caporedattore non ce l'ho. Giornali molto piccoli hanno il direttore che fa tutto. C'è qualcuno che rileggeva, riguardava le pagine, rifaceva fare tutto e ricostruiva. Cioè quelli, avevano questi caporedattori, come dire, burberi, il burbero benefico, no? Che in fondo è la figura del teatro, se vuoi, ma che è quello che ti seguiva, un mentore, una persona che stava dietro a te, però dava fiducia ai giovani. Raccontano tutti che Romano Bilenchi dava un'enorme fiducia ai giovani. La Margherita Hack dice: io ero una ricercatrice, una pischella, dice lei, perché sai come parla la Hack, e Romano Bilenchi credette in me e cominciò a farmi scrivere articoli di divulgazione scientifica sull'astronomia. Elvio Bertuccelli dice: ero un giovane cronista e lui mi mandò in Vespa, nella zona del Volterrano, alla caccia dei banditi che avevano fatto un sequestro. Altri raccontano altre storie consimili, di essere stati mandati, non so, in giro per l'Italia a fare gli inviati alla caccia dei nuovi ricchi, perché stiamo parlando degli anni 50, qui finisce tutto appunto con le rivolte nel 56, finisce l'epopea del nuovo Corriere, o di essere mandati a cercare, a intervistare gli uomini di cultura dell'Italia del tempo, in giro per l'Italia, perché un piccolo quotidiano toscano mandava inviati in giro per l'Italia a fare inchieste, santi Dio, roba che oggi non...
Ma era un'eccezione o c'era nel panorama giornalistico dell'epoca altri quotidiani locali che però facevano questo lavoro?
Si faceva un po' dappertutto, perché in fondo anche il Mattino dell'Italia centrale, dunque a Firenze devi pensare che c'era La Nazione, giornale conservatore, e dopo la guerra, il Mattino dell'Italia centrale che era quello della DC, e poi c'era il Nuovo Corriere che era quello del PC, che poi appunto lo chiuse preferendogli di far sopravvivere Paese Sera, oltre naturalmente all'Unità. Quindi questi giornali tutti quanti avevano un po' questa tendenza a considerarsi come, erano piccoli giornali, ma piccoli giornali che ragionavano come giornali nazionali. È l'epoca delle sinergie, dove i giornali sono entrati in sinergia, soprattutto con il gruppo Riffeser, no? Nazione, Carlino, Giorno, e poi lo stanno facendo molti altri, anche oggi il gruppo Caltagirone, così, è recente. Allora ogni giornale ragionava con la testa sua e cercava di fare un giornale completo,
Tra l'altro parliamo, insomma, per Bilenchi, almeno il periodo più fortunato per la produzione letteraria di Bilenchi, insomma, sono gli anni 40 prima e dopo la guerra. E parliamo di Firenze, la città che in quegli anni era la città del Montale delle Occasioni, insomma, delle Giubbe Rosse, una città che era il vero e proprio centro culturale d'Italia.
Beh, la città di Lapira, ricordiamoci che è la città che è riuscita a fare improvvisamente da ponte fra Stati Uniti e Unione Sovietica, una città che dove si discuteva di pace a livello mondiale, quindi una città, che una Firenze che poi non è tornata mai più. Comunque guarda, io ti racconto, dovevano essere fantastici quei metodi di lavoro. Racconta Nicola Della Santa, che poi io credo sia ancora vivente, che è del 15, che è il più anziano giornalista toscano, che loro andavano a lavorare, quelli delle province, alle 9 di sera, alle 9 di sera e finivano alle 4 del mattino. I redattori sedevano tutti a un tavolone e per giocare si scambiavano gli articoli a metà. Dicevano, tu finisci il mio e io finisco il tuo. Oppure dicevano, dimmi una parola, e la parola era spesso roba tipo evidentemente, e con parole come queste bisognava cominciare l'articolo. Cioè, pensate che clima, che gente, che movimento e quanta creatività c'era rispetto a quella che c'è oggi, insomma.
C'erano i calibri, tra l'altro.
Come?
C'erano i calibri, probabilmente.
C'erano i calibri, o forse c'era un'energia, un clima, una voglia, o forse una specie di gioventù, no? Una gioventù proprio del paese dopo il dramma e il disastro della guerra, in cui quindi si viveva tutto come una rinascita. Siamo in un clima pre-miracolo economico, ma pieno di ideali, pieno di così, forse anche pieno di rigidità ideologiche, per carità. La posizione di Bilenki sull'Unione Sovietica, a proposito appunto delle rivolte nei paesi controllati dietro la cortina di ferro, era comunque di una tiepidità, diceva beh, comunque dovremmo discutere questa cosa all'interno del movimento comunista, bastava questo perché ti chiudessero il giornale.
Parli di questi anni con una quasi con una malinconia che è contagiosa, però viene subito da chiedere che cosa succede oggi nelle redazioni, nel senso qual è, cos'è che manca, che tipo di condimento?
Senti, quello che manca non è che manca, io parlo di quegli anni, vabbè, che appunto quando chiude il Nuovo Corriere io credo avessi un anno, quindi insomma non è che posso avere nostalgia, ho sentito l'eco di queste cose quando lavorando con grandi cronisti appunto come Elvio Bertuccelli oppure come Giordano Goggioli, che è stato mio direttore, insomma grandi cronisti toscani. Giordano Goggioli è stato l'inventore della Nazione Sera, l'inserto sportivo, l'animatore dell'inserto delle pagine sportive della Nazione, insomma grande giornalista. Quello che c'è oggi è che siamo immersi, mentre allora le notizie le cercavi, oggi tu le selezioni nel mare magno di notizie che ti arrivano addosso. Quindi oggi tu sei un mediatore di notizie in mezzo a un fiume di notizie costante, è una roba che io credo, non so se ne ho già parlato anche in questa trasmissione, mi diceva il direttore di Nigrizia, sai, dei Comboniani.
Sì, sì.
Cioè, una volta eravamo noi con i nostri missionari a fare notizia sull'Africa, oggi noi siamo quelli che dicono che una notizia è giusta, sbagliata, vera, ma non facciamo più notizie, non troviamo più notizie, siamo noi a siamo dei certificatori, dei mediatori, ma non dei cercatori. Allora, la differenza tra il cercatore d'oro e invece il chimico che sta in un laboratorio a distillarlo, l'oro è ben diversa.
Ma per fortuna che c'è qualcuno che lo distilla, però, perché spesso anche grandi quotidiani oggi spacciano notizie non verificate, questo non fa il bravo cronista e soprattutto lede, no, la credibilità di certe testate.
Ricordiamo velocemente chi era Goggioli.
Giordano Goggioli appunto è stato uno sportivo olimpionico, fra l'altro di pallanuoto, ma anche grande giornalista, e è stato appunto animatore alla Nazione di un'epoca d'oro della Nazione di Firenze, e ha lavorato credo molto con Nazione Sera, quando i giornali avevano l'edizione del mattino e quella della sera, e creatore dell'edizione del lunedì, quella sportiva, che è una, anche quella una novità abbastanza recente.
Possiamo dire anche un grande massone, perché apparteneva anche lui alla loggia della quale apparteneva lo stesso presidente del Salone del Libro di Torino, di Rolando Picchioni.
Iscritto alla P2, lui disse, io l'avevo fatto perché volevo che venissero le Olimpiadi a Firenze e mi avevano detto che la massoneria poteva dare una mano. Vogliamo crederci e facciamo questo... facciamo sto sforzo e crediamoci, io non ci credo tanto, però faccio lo sforzo di umanità, anche perché povero Goggioli non c'è più, e quindi,
ma nemmeno Picchioni c'è più, no lui c'è ancora, perdon. Grazie ancora.
Come?
No, grazie ancora, ti ringraziamo.
Ah, va bene, figurati, è sempre un piacere, come sempre, io sfogo la mia voglia di chiacchierare.
Domenica prossima sarai da solo con Gabriele e Fabrizio, perché io sarò a Torino.
Vabbè, mi contenterò, dai.
Ciao
Cristiano.
Ciao. ciao.